Buon pomeriggio a tutti da Giorgio a Polonia. 17 settembre, vi ricordo, sul sito RSI potremo assistere al live streaming di L'Elisir d'Amore a Malpensa, una mega operazione che è resa possibile dal RAI, da Arte e dalla SR. Bene, il 2 settembre scorso nel ridotto dei palchi della Scala è stata tenuta una conferenza stampa dedicata proprio a questo evento che, se vogliamo, vede dei precedenti in alcuni allestimenti di opere proprio in Svizzera. Vi ricordate la Traviata a Zurigo, fra l'altro con Vittorio Grigolo che ritroviamo nell'Elisir d'Amore. Vi ricordate poi invece nel centro commerciale di Berna una Bohème, dove peraltro ero io a condurre in lingua italiana, e analogamente ero io a condurre in lingua italiana con Valeria Bruni l'Aida am Rhein, quindi l'Aida sul Reno a Basilea. Voglio ancora ricordarvi che alla conferenza stampa del 2 settembre nel ridotto dei palchi alla Scala erano presenti naturalmente Roberto Maroni, presidente della regione Lombardia, poi Pietro Modiano, presidente SEA, Luigi De Siervo, amministratore delegato di RAICOM, Alexander Pereira, sovrintendente e direttore artistico del teatro alla Scala. Il nostro ridotto proseguirà poi con un intervento di Alessandro Patalini, il quale ha pubblicato un volume dedicato all'arte del canto, e si concluderà con un'intervista raccolta a Pesaro, basso Nicola Alaimo. Dico basso, potrei dire anche buffo, potrei dire baritono, sarà poi lui stesso a presentarci. Diamo l'avvio al nostro ridotto di oggi con alcune note del prestigioso, splendido Elisir d'Amore nella direzione di Evelino Pidò.
Io guerriero, fin molto felice di accogliere stamattina il presidente Roberto Maroni della regione, Pietro Modiano, presidente della SEA, Luigi De Siervo, responsabile della RAI Com, per parlare di un progetto che è un po' speciale. Normalmente si registra delle recite dal palcoscenico di un teatro per la televisione e allora è un sorto di filmato di quello che è successo entro questa recita, uno su quello che si vede sul palcoscenico. Naturalmente si perde un po' di essere presente, ma comunque è una cosa molto importante. Sono molto grato alla RAI che fa 3 opere dal palcoscenico della Scala all'anno, più un concerto e più un balletto. E questa è una cooperazione molto importante e sono molto grato. In questo caso abbiamo una cosa completamente differente. Abbiamo un progetto che si vede solamente sul schermo della televisione come progetto completo. Non parliamo di un Elisir d'amore filmato su un palcoscenico costruito a Malpensa. Parliamo di un evento dove l'aeroporto di Malpensa mantiene il suo normale funzionamento e entro questo normale funzionamento dell'aeroporto di Malpensa si gioca, non so se si l'Elisir d'amore di Donizetti. E potete pensarlo così, che forse il coro è in ristorante, che Adina entra e fa il check-in, o forse no, ma lo voglio solamente dire, e Dulcamara arriva in un aereo degli anni 30 a un altro spazio. Allora sono delle mosaici che si può vedere individualmente e il pubblico che viene a Malpensa può vedere questi mosaici, che sono anche molto divertenti. Tutti i cantanti hanno un nodo in orecchio dove sentono la musica, ma in un certo momento c'è Nemorino da solo, cantando La furtiva lacrima, solo con il nodo in orecchio. Non c'è orchestra, non c'è niente intorno di lui, ma comunque la gente può essere allo stesso momento molto vicino di lui e molto distante. Perché lo dico, abbiamo creato questo progetto anni fa con la televisione svizzera e sono molto felice che insieme alla RAI c'è anche la televisione svizzera, insieme a Arte, la grande stazione tedesco-francese, che si coinvolgerà in questo progetto. Ma con la televisione svizzera abbiamo creato la prima volta questo progetto, un progetto così, con La Traviata alla stazione centrale delle ferrovie di Zurigo. E perché ho detto questa vicinità e questa lontanità? All'ultimo momento, quando Traviata andava a morire, la Eva May, che era la cantata, andava da 5.000 persone che si dividevano quando lei andava verso il punto dove doveva morire, e c'era un momento magico dove si sentiva da una parte così vicino il pubblico della cantante, che era tutta sola, ma dall'altra parte anche la enorme distanza e di essere perduta, nessuno la può più aiutare in questo momento quando andava alla morte. Sono molto felice che Vittorio Grigolo è venuto stamattina, anche perché lui era proprio il tenore di questa recita di Traviata alla stazione centrale. Dopo avevo anche provato un altro progetto con il Ratto del Serraglio a Salisburgo, ma il progetto che aveva la più grande risonanza e il più grande successo era questa Traviata. E quando ho visto quando abbiamo pianificato di fare l'Elisir d'Amore di nuovo, io volevo anche coinvolgere Grisha Azagharov, che ha creato originalmente con questo progetto con Tullio Pericoli a Zurigo. Il progetto era modificato con un altro regista a Milano, ma voglio ritornare a questa versione originale che presenteremo in palcoscenico della Scala dal 21 di settembre. Ma prima di questa presentazione della Scala, vogliamo creare di nuovo questo tipo di flash mob, di fare l'Elisir d'Amore all'aeroporto di Malpensa. E io sono convinto che questo progetto, che, come ripeto, solamente poter essere visto incompleto sul schermo di televisione, potrei aprire l'opera a persone che normalmente non pensano di andare in Scala per vedere Elisir d'Amore. Ma io sono convinto che con questo progetto possiamo convincere quelli che lo vedono in televisione di venire alla Scala, alle recite che seguono dopo questo evento, perché anche a Zurigo all'epoca abbiamo fatto prima la stazione centrale e dopo 7 recite di Traviata, e molto del pubblico che era alla stazione centrale sono anche venuti in teatro dopo.
I palpiti sentì. tuoi sospiri.
Quando si incontra un cantante e si chiede che cosa è importante nella tua professione, beh, chiaramente il materiale vocale, questo è indispensabile, però subito dopo arriva un discorso relativo alla respirazione. Bisogna innanzitutto saper respirare. E allora c'è chi ha pensato di scrivere un libro su questo argomento. Il titolo è La scuola del respiro, sottotitolo Antologia commentata delle testimonianze sulla respirazione nel bel canto, autore Alessandro Patalini e Zecchini Editori invece per quel che riguarda appunto la posta in pubblico di questo lavoro. Alessandro Patalini è qua con noi e così tout court gli chiedo come è nato questo libro prima di tutto, poi magari invece ci addentriamo nel che cosa racconta questo libro.
Il libro è nato da una passione che a sua volta è nata al corso di vocologia artistica diretto dal professor Fussi, che mi ha onorato con la scrittura della prefazione di questo libro.
E che ci sta guardando, poi vediamo se riusciamo a captarlo.
La respirazione mi è sembrata, io insegno canto, ho cantato, insegno canto e mi è sempre sembrata di estrema importanza nel canto. Quindi ho iniziato a censire le testimonianze didattiche di cui possiamo disporre all'interno del grande materiale, dei metodi, delle testimonianze in generale e mi sono reso conto che era esistita una scuola di canto dei primi periodi dell'Ottocento in cui veniva riportata una serie di indicazioni relative proprio alla scuola del Settecento e questa scuola è molto diversa da quella che invece ha preso piede alla metà dell'Ottocento.
Questo può significare che a fronte degli stili differenti, delle masse orchestrali differenti, eccetera, è necessario avere un modo di respirare diverso oppure poi riassumendo il tutto c'è un solo modo di respirare?
Allora, la domanda è molto complessa, giustamente la ringrazio, anzi, ma di fatto le testimonianze ci dicono che la respirazione è cambiata, quindi non possiamo non tenerne conto. Due, possiamo dire che oggi, pur con una respirazione di tipo ottocentesco, tardo ottocentesco, ci sono dei grandissimi cantanti che affrontano il bel canto. Quindi, come infatti dico chiaramente nel libro, è evidente che nessuna respirazione è assolutamente imprescindibile. Ci sono diversi modi di respirare. Quello più antico attualmente è scarsamente testimoniato. Il nostro dovere di storici, di didatti e di cantanti è anche prenderne coscienza e anche ipotizzare che possa tornare ad essere insegnato e vedere quelle che sono le sue caratteristiche e i suoi vantaggi proprio nel repertorio belcantistico. D'altronde questo modo di respirare ci può sembrare molto strano, ma in realtà non è testimoniato soltanto nei famosi metodi come quello di Mengozzi, di Garcia o di Lablache, ma addirittura è testimoniato anche in metodi di grandissimi artisti tardi come Caruso, Luisa Tetrazzini e Lilli Lehmann, che hanno avuto una formazione di tipo bel cantistico, pur avendo affrontato poi un repertorio tardo ottocentesco.
Chi è effigiato sulla copertina del libro?
Il grandissimo Antonio Bernacchi, forse il più grande dei castrati mai esistiti e fondatore della scuola di canto di Bologna, rimasta mitica per tutto il Settecento e anche per l'Ottocento, a cui poi possono essere ricondotti grandissimi cantanti come Vittoria Tesi, come Giovan Battista Mancini, Anton Raff, Guarducci, che sono stati poi famosi alla loro epoca e sono stati tutti quanti allievi di Bernacchi. Bernacchi non ha lasciato un suo testo di suo pugno, ma grazie appunto allo studio che ho fatto per questo libro ho potuto ricostruire che tre testi di cui possiamo disporre attualmente, uno è il metodo del Conservatorio di Parigi, edito nel 1804 ma scritto nel 1799, e due libri tedeschi, due metodi tedeschi di Ferdinand Sieber e di Heinrich Ferdinand Manstein, in realtà discendono in linea diretta dagli insegnamenti di Bernacchi e testimoniano una descrizione della respirazione assolutamente identica, cosa che ci porta ad affermare che queste testimonianze sono direttamente discendenti dalla scuola settecentesca di Bernacchi. Va segnalato che Bernacchi è nato nel 1685, l'anno di Bach, Scarlatti e Handel, e quindi è una persona che a pieno titolo appartiene all'epoca aurea del bel canto italiano, quella a cavallo fra la fine del Seicento e i primi decenni del Settecento.
Come nome, che fugge dal vento.
mese fa ho intervistato José Carreras. Mi è piaciuto immensamente per l'umiltà con cui ha affrontato le risposte. In particolare mi ha colpito, e si riaggancia un po' al discorso che tu fai, un grande cantante, intendo dire una star, non sempre, secondo lui, e anche secondo me, poi sentiamo cosa ne pensa Franco Fussi, è idonea per l'insegnamento, anzi forse è la grande star dotata di mezzi prodigiosi. Mi ricordo Giovanni David nel primo 800, del quale si diceva esemplare meraviglioso ma mai da seguire e imitare. E per contro Carreras diceva anche che poi qualcuno deve filtrare quanto gli viene insegnato attraverso una propria sensibilità, ma anche una propria tecnica e fisicità, quindi staccarsi eventualmente dall'insegnamento perché trova una propria dimensione. Ecco, tu, e ricordo che stiamo parlando con Alessandro Patarini, autore di un volume, La scuola del respiro, ecco, tu come ti poni di fronte a queste due affermazioni, quindi che il grande cantante non sempre è idoneo all'insegnamento e d'altro canto che al di là di quello che ti viene insegnato e raccomandato, tu poi sei libero, anzi devi trovare un tuo equilibrio?
Beh, questo è sicuramente la verità, come sempre è nel mezzo, ovvero io ho studiato con, nella mia personale esperienza, ho avuto modo di studiare sia con delle persone che avevano fatto un'onesta carriera ma senza eccellere e che erano dei bravissimi didatti, sia ho avuto modo di prendere lezioni da grandissimi cantanti. Beh, le cose che ne può trarre un allievo sono diverse, diciamo che quello che è più bravo nella didattica forse è la persona da seguire costantemente, ma poi l'illuminazione, che è quello che fa scoccare la scintilla che trasforma l'allievo in un artista, in un grande cantante, probabilmente viene trasmesso dal grande interprete, perché il sacro fuoco viene proprio anche per trasmissione dell'esempio, anche della vicinanza, della energia di un grande personaggio. Quindi sicuramente gli studenti di canto devono guardarsi intorno, prendere il più possibile coscienza di quello che è il loro ambiente artistico e didattico e poi fare del proprio meglio per essere se stessi.
Allora, Franco Fussi è l'autore della prefazione. Che cosa puoi dirci in aggiunta a quanto ci ha già riferito Patarini?
Posso dirvi semplicemente che per quanto riguarda i concetti relativi alla respirazione nell'ambito della fisiologia si è sempre pensato e fatto riferimento a quella che è la cosiddetta respirazione costodiaframmatica, che la fisiologia descrive molto bene, però poi in realtà leggendo questi testi del Settecento non tornano molto i conti, e merito di Patarini è quello appunto di aver recuperato una lettura vista anche dal punto di vista della fisiologia e in questo senso non più antifisiologica ma di una fisiologia che è al servizio del canto e che è soprattutto al servizio di uno stile, quindi del bel canto, e che quindi rivoluziona un po' in fondo quella che è la consuetudine didattica della scuola di canto, dei conservatori, dove si pensa soltanto che la respirazione giusta sia quella costodiaframmatica o quella con le sue varianti, come per esempio quelle dell'affondo, dell'appoggio, del sostegno e via dicendo.
Una domanda scioccherella che ho in mente da quando ti ho visto la prima volta 20 anni fa, ma la massa addominale sottostante al diaframma aveva un senso oppure così era semplicemente un vezzo, non tanto vezzoso, dei cantanti di un'altra generazione?
Ma sicuramente l'essere sovrappeso non è assolutamente utile per una gestione economica del diaframma. Sicuramente l'energia da spendere è tanta, quindi essere magari in sottopeso non è sicuramente efficace.
Meno male, così almeno abbiamo un artista completo che presenta anche una certa credibilità scenica, oltre al fatto di avere un'emissione vocale consistente e naturalmente stilisticamente corretta. Tu, come forse questo non è stato ancora detto, perché hai scritto questo libro e la tua esperienza precedente a questo libro cosa comporta?
Io ho cantato per una decina di anni in buoni teatri, poi a un certo punto, stufo di fare le valigie, ho cercato di fare il punto della situazione sia della mia vita come cantante, quindi inevitabilmente è sorta il desiderio anche di trasmettere una serie di consapevolezze e di continuare a studiare. quando poi mi sono trovato di fronte a questa grande disparità, discrepanza fra le varie testimonianze a proposito della respirazione, ho sentito davvero la necessità, l'esigenza di testimoniarla, di dire oggi che si fa tanto bel canto, si è recuperato un repertorio che ormai copre i 4 secoli di storia dell'opera interamente, non ci sono più le preclusioni che ci potevano essere decenni fa riguardo al 600, al primo 700, Rossini si conosce. Allora, abbiamo anche, per la prima volta nella storia dell'opera, abbiamo la possibilità e quindi di conseguenza credo il compito di testimoniare il modo di cantare e di studiare che era seguito all'epoca in cui questi titoli venivano eseguiti per la prima volta, perché venivano scritti per i cantanti dell'epoca. Se i cantanti dell'epoca erano educati secondo certi criteri, è ovvio che parte integrante della scrittura vocale è la coscienza didattica. È come utilizzare oggi il pianoforte per le musiche al clavicembalo. Si è fatto, ci sono stati dei grandissimi pianisti che hanno eseguito Bach, Couperin, Scarlatti, Galuppi al pianoforte. Oggi è il tempo di farli anche o magari soprattutto al clavicembalo, e quindi se possiamo conoscere questo è bene. E mi sono sentito veramente tenuto, avendolo notato, mi sono sentito tenuto a testimoniarlo.
Eravamo con Alessandro Patalini e Franco Fussi, La scuola del respiro, antologia commentata delle testimonianze sulla respirazione nel bel canto, Zecchini Editore. Grazie.
Grazie, grazie a te.
Grazie. Thank you.
abbiamo un grosso personaggio qui con noi, il quale si è cimentato in parti buffe, in parti serie anche, di grande rilievo e anche un po' inaspettate, devo dire, ed è Nicola Laimo. Ciao e grazie di essere con noi.
Grazie a voi. Debuttato con Rossini nel 97, quindi sono passati già 18 anni, ero proprio giovanissimo, avevo 18 anni appunto, e Rossini non mi ha mai abbandonato, l'ho sempre cercato, l'ho sempre trovato e l'ho sempre fortemente voluto.
Quando hai iniziato la tua carriera di cantante, o comunque quando hai iniziato a pensare di diventare un cantante, avevi già diciamo il miraggio di Rossini e di tutto l'armamentario tecnico necessario per affrontarlo?
Ho sempre adorato Rossini. Da quando sono nato, perché sono nato e cresciuto in una famiglia di musicisti, soprattutto lo zio Simone, che è noto rossiniano, e per cui a casa mia si mangiava pane Rossini, come si suol dire. Quindi Rossini per me è stato sempre presente, fondamentale, e l'ho adorato da sempre, da subito. E quindi per me è stato un approccio, non dico naturale, ma quasi, insomma. Adoravo cimentarmi nelle agilità, così insomma venivano spontanee, naturali, poi ovviamente piano piano perfezionandomi con la scuola, con i miei maestri, è diventato il mio lavoro, però ho cominciato così, insomma.
Senti, tu hai un po' sfatato quelle cristallizzazioni nel repertorio, no? Nel senso che chi nasce Don Basilio fa Don Basilio, chi nasce Don Bartolo fa Bartolo, questa distinzione tra buffi barilotti e chiatti, fra buffo nobile, cantante, parlante, eccetera, perché tu hai affrontato un po' qua e un po' là tanti ruoli del teatro, ecco. Tanti. Quindi diciamo che disdegni un po' queste etichette.
Assolutamente sì. Io penso che lo studio sia fondamentale, non si finisce mai di studiare, penso che poi cantare con la propria vocalità senza strafare, senza forzare, senza fare inutili gigionerie è una cosa fondamentale per preservare il proprio organo vocale. Io canto da quasi 20 anni, per cui mi ritengo non solo fortunato, ma ritengo di aver avuto dei maestri eccezionali e di aver percorso un cammino semplicemente giusto. Mi rifaccio un po' alla scuola come punto di riferimento, posso nominare Sesto Bruscantini o Renato Capecchi, che sono due artisti eccezionali che si sono cimentati sia nei ruoli buffi che nei ruoli seri, no? E preservando il proprio organo vocale. Renato Capecchi ha cantato finché, praticamente poco prima di morire, per cui assolutamente sono contrario alle etichette, sempre, da sempre contrario.
Il canto rossiniano con l'agilità, io l'ho sempre vista un po' una palestra dove l'organo vocale si elasticizza, fa bene, come fa bene fare un esercizio fisico, chiaramente impone anche un rigore, ecco, nell'apprendimento, nel continuare lo studio, eccetera. Tu la pensi allo stesso modo?
Confermo e sottoscrivo, assolutamente. È un'ottima palestra. Rossini, come Mozart per esempio, è un ottimo balsamo per la voce, ma non è assolutamente da sottovalutare. Anzi, chi dice che Mozart e Rossini si cantano come se fosse musica leggera, ho sentito anche questo, mi è capitato di sentire anche questo, è sulla strada giusta per il declino, perché non è assolutamente così. Mozart e Rossini, lo stesso Donizetti, insomma, non sono autori e compositori da sottovalutare, vanno interpretati e cantati con la giusta tecnica e senza mai debolezze, assolutamente.
Guglielmo Tell, Ecco, questo è un ruolo che forse così non si pensava tu affrontassi. Ecco, e a parte Guglielmo Tell, aggiungiamo anche un'altra domanda. Esiste un ruolo che si può fare da giovane, un ruolo che si deve fare, diciamo, da maturo, oppure sono le caratteristiche vocali che dettano il momento in cui interpretare un ruolo? Ecco, naturalmente tralasciamo il fatto che un cantante giovane, poraccio, deve fare quello che gli viene proposto imposto. Tu non sei in queste, diciamo, condizioni oggi?
Grazie a Dio no, il periodo è quello che è, purtroppo, quindi c'è questa crisi che domina il mondo intero, in Italia particolarmente, per cui i giovani che cominciano, insomma, io dico, porca miseria, dispiace, perché insomma cominciano in una situazione veramente terrificante, quindi dire di no a un lavoro che ti viene proposto è veramente una scelta coraggiosa, coraggiosissima. Per quanto mi riguarda, cantare i ruoli che si devono, fra virgolette, cantare in età matura, sì, è possibile, per carità. Io ho debuttato Falstaff giovanissimo, l'ho debuttato nel 2006, l'ho riproposto nel 2007, nel 2007 ho avuto una gran fortuna perché è piaciuto a tanti direttori artistici, fra cui a tanti teatri, fra cui il Metropolitan di New York, e quindi poi da lì è cominciato, veramente mi ha portato tanta fortuna. È ovvio, credo, ma in tutti i personaggi, in tutti i ruoli, o quasi tutti, più vai avanti, più trovi qualcosa, non so, da togliere, da aggiungere, da maturare, insomma, anche per quanto riguarda l'età o la voce. Falstaff sarà sicuramente uno di quei ruoli. In questo momento mi dicono che insieme a pochi altri sono il Falstaff del momento, e questo mi lusinga tantissimo, però sono consapevole del fatto che a 36 anni, insomma, cantare Falstaff sarà ben diverso che cantarlo a 50 anni o a 60 anni, sarà molto diverso.
Diciamo che te lo ritagli di anno in anno a seconda delle tue caratteristiche, nel senso che chi dice poi che Falstaff debba essere un vecchione? Sì, certo, apparentemente un maturotto, ma sai, la maturità delle persone del Rinascimento è ben diversa da quella di oggi. Oggi ci sono i cinquantenni che sono ancora ragazzini, e analogamente una donna di 35-40 anni era già, non dico da buttare, ma sfiorita all'epoca.
Assolutamente, no. Poi, grazie a Dio, tanti teatri hanno un reparto trucco e parrucco che sono formidabili, questo aiutano. Io ho studiato il Falstaff per 18 mesi con il mio maestro prima di debuttarlo. È stato un debutto un po' in sordina, ma va bene così, perché insomma forse non ero ancora troppo maturo, ma come ho detto prima, non si finisce mai di studiare, quindi un ruolo del genere come Falstaff, un personaggio grandioso, va sempre studiato, approfondito, perfezionato, e sarà sempre così per tutti questi grandissimi ruoli. Ho cantato Guglielmo Tell, ho fatto 4 produzioni, ma ogni produzione trovavo sempre qualcosa da aggiungere o qualcosa da togliere, qualcosa che avevo fatto troppo, magari in maniera rude, e allora le ho tolte, qualcosa che era un po' più debole l'ho aggiunta, l'ho fortificata. C'è sempre qualcosa, sempre, siamo sempre in movimento.
Ecco, Guglielmo Tell era affidato per lo più ai baritoni, invece negli ultimi tempi è stato anche agguantato da Pertusi, da Nicola Laimo, appunto, anche quindi dai bassi. Che problematiche può imporre ad una voce tendenzialmente versata a un repertorio, diciamo, più grave, anche se poi andiamo a vedere il primo interprete da Badì era un basso cantante, non era un baritono, diciamo, alla Verdi o alla Donizetti?
Sì, ma sa, Guillaume Tell va molto giù, è molto centrale come personaggio, per cui credo che poi c'ha delle punte, ovviamente, quando va in alto, soprattutto nel terzetto del secondo atto e nel sermon alla fine del secondo atto, lì va su, però ci sono delle parti dove veramente il suo asimobile si può dire che è veramente centrale. Quindi, per quanto mi riguarda, in Michele Pertusi ha trovato la perfezione, ne ha fatto un personaggio fantastico, e posso dire che io non sono proprio un basso, sono baritono, come dice il mio maestro, sei un baritono sputato, quindi non sono per niente un basso. Io mi sono trovato molto a mio agio, per esempio, in questo personaggio, quando andava su, quando andava giù mi sentivo un po' meno a mio agio. Per questo dico che Michele è stato veramente perfetto in quel ruolo ed è stato per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione ricevere la sua telefonata dopo la prima qui a Pesaro, dicendomi, facendomi insomma tanti complimenti, e per me è stata veramente un'emozione grande. Lui che è stato l'ultimo Guglielmo Tell qui a Pesaro, che per me cantare Guglielmo Tell a Pesaro era il coronamento di un sogno, e poi tornarci con Don Pomponio sembrava un po' strano nella Gazzetta, eppure siamo riusciti ad avere un grande successo anche in questo.
Pomponio implica l'utilizzo del napoletano, che ti è piuttosto familiare. Così, descrivici più o meno, ecco, in effetti non sei napoletano, descrivici un po' questo personaggio che è veramente assurdo e canta cose assurde.
Allora, è partita come una tragedia.
Sì, nel senso che mancava anche un quintetto, per
esatto.
Cui, ecco.
Mi hanno mandato lo spartito, all'inizio senza questo quintetto, poi mi hanno, quindi io ero abbastanza, diciamo così, va bene, poi mi mandano il quintetto, dico va bene, cose da aggiungere, perfetto, a posto. La cosa strana era tornare a Rossini Opera Festival dopo il Guglielmo Tell, dopo questo ruolo grandioso, drammatico, così, insomma, tornare con questo ruolo buffo, esasperato, esuberante, matacchione, fanatico, ambizioso, tutto quello che è, napoletano soprattutto. Quindi appena è arrivato lo spartito, ho aperto lo spartito, ho visto tutti questi recitativi lunghissimi, tutti in napoletano, e poi un napoletano antico, non è napoletano moderno, quindi ha tanti termini, ma proprio tanti, che non comprendevo, non riuscivo a comprenderli, neanche cercandoli qua e là su internet, vocabolari vari, non riuscivo. Finché ho trovato un amico, chi trova un amico trova un tesoro. Ho trovato un amico napoletano.
Loro di Napoli.
Esatto, bravissimo. Il napoletano trentenne, quindi come me, insomma, fanatico di Rossini, proprio malato di Rossini, melomane incallito, che aveva fatto proprio, io non lo sapevo, invece lui mi ha detto, guarda che io ho fatto una tesi proprio sulla Gazzetta in particolare. Questa proprio non me l'aspettavo. Allora lui si è messo subito a disposizione, mi ha fatto studiare, si chiama Gianfranco Ferrara, mi ha fatto studiare il ruolo in napoletano e mi ha mandato tutta la traduzione, parola per parola, anche degli articoli determinativi, per dire, ma di tutto il libretto, dal napoletano all'italiano. Questo per me è stato fondamentale. Poi la fonetica, ovviamente, con lui, studiandola con lui, era molto più facile. Da solo credo che non sarei riuscito così tanto.
Non sarebbe stata la stessa cosa, vi avevo detto che era un personaggio simpatico, tra l'altro anche coraggioso, perché ha citato dei cantanti del passato senza che io gli ponessi la domanda diritto: quali sono i cantanti del passato che ti hanno ispirato, che tu ami, e anche del presente come Michele Pertusi, del quale io credo Nicola Alaimo sarà sicuramente uno dei successori, se non il successore.
Speriamo. Grazie. Grazie mille, davvero.
Nell'augurarvi un buon weekend, Giorgio Apollonia vi saluta. Vi ricordo che il Ridotto dell'Opera tornerà naturalmente sabato prossimo, 12 settembre, ma udite udite, la trasmissione non verrà eseguita e trasmessa quindi dagli studi di Radio Besso, bensì direttamente dal LAC di Lugano, per cui oltre che ascoltare la trasmissione potete anche assistere alla sua realizzazione. Naturalmente vi aspetto numerosissimi affinché possiate darmi anche un volto, questo per quanti ancora non mi conoscono, e per impreziosire la nostra puntata di sabato prossimo posso dirvi che con me ci sarà anche un nome e una presenza fisica amatissima dal pubblico, Claudio Moneta.
Vieni sposina, e con i bamboli, mezza dozzina, già devo nascere, già devo crescere, ma vedi forno, vengo scherzar, vengo già nascere, vengo già crescere, ma vedi forno, vengo scherzar, vieni a fretta di bella sposina, già c'è di bamboli, mezza dozzina, vedi forno, vengo scherzar, vieni a fretta di bella sposina, Giorgia di Napoli, mezza dozzina, a me d'intorno, vengo scherzar, a me d'intorno, vengo scherzar.